mia fiamma nera. E adesso possiamo già dare la parola a un costituzionalista illustre, presidente del Comitato Nazionale per il No, Alessandro Pacchi.
Noi dobbiamo votare no perché questa riforma costituisce un tentativo di eversione costituzionale. Un tentativo di eversione costituzionale per come è stata concepita e per i contenuti che essa rappresenta. Guardate, la prima parte di questo mio intervento non se ne parla mai, mai. La Corte Costituzionale, con la sentenza 1 del 2014, dichiarò l'incostituzionalità del Porcellum, che è la legge elettorale sulla base della quale la 17ª legislatura era stata eletta. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del Porcellum perché non era rappresentativo della volontà dei cittadini, non era rappresentativa. Perché il Partito Democratico aveva avuto 127 seggi più di quelli che avrebbe avuto diritto. La SEL 16 seggi più di quelli di cui aveva diritto, il PDL meno 51 di quelli che aveva diritto, la Lega Nord meno 10 di quelli che aveva diritto, la coalizione Monti meno 24 e il Movimento 5 Stelle meno 58. Quindi il Parlamento della 17ª legislatura era un Parlamento drogato. Non in grado di affrontare una riforma costituzionale della dimensione della riforma costituzionale Renzi-Boschi. Perché vedete, la nostra Costituzione, all'articolo 138, non prevede le riforme costituzionali, prevede le revisioni puntuali e omogenee. Mentre questa riforma è una riforma che cambia addirittura 45 articoli della Costituzione. Quindi il Parlamento drogato non avrebbe dovuto nemmeno immaginarsi di fare questa palingenesi. Tanto più, aggiungo io, che nel programma PD non era stato affatto prevista la possibilità di una revisione costituzionale in questa legislatura. È vero che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza numero 1 del 2014, ammise che questo Parlamento poteva continuare ad operare perché la legge elettorale sono leggi necessarie e quindi questo Parlamento avrebbe comunque dovuto modificare la legge elettorale. Poi, dell'opera che hanno fatto, perché l'Italico, come sapete, ripete una buona parte degli errori del Porcellum. Ma a parte il fatto che l'Italicum è iniziato non meno del Porcellum, Camera e Senato sono andati tranquillamente avanti nella loro attività legislativa, dimenticandosi della sentenza della Corte. In un'intervista dell'ex presidente Napolitano del 10 settembre, l'ultimo 10 settembre della Repubblica, ricordava la presa di posizione delle Camere del 2013 per la modifica della Costituzione, dimenticandosi invece che dopo quella presa di posizione c'è stata la sentenza numero 1 del 2014. Ora, quello che da costituzionalista, mi dice. E vi chiedo anche a voi, è mai possibile che in uno Stato democratico le cui strutture si devono basare sull'elezione dei cittadini possa andare avanti per 5 anni con un sistema elettorale viziato? La Corte Costituzionale ha richiamato il principio della continuità degli organi costituzionali, diciamo così, come tappabuchi in una situazione come questa. Ma questo tappabuchi, nelle ultime battute della sentenza numero 1/2014, la Corte ha detto che poteva valere tutta più per pochi mesi, per una semplice ragione che dovrebbe essere intuitiva. Il principio di continuità degli organi costituzionali è, se volete, derogatorio, o comunque lo ritengo molto di più, funzionale al principio democratico. Per cui non può sostituirsi per intera legislatura all'elettività del popolo italiano. Mi sembrerebbe, per me è incredibile, è qualche cosa che nei libri di storia, non soltanto italiani, si ricorderà che in uno Stato democratico il Parlamento è andato avanti per 5 anni privo del mandato dei cittadini. Perché il mandato dei cittadini era drogato. Ora, fermo restando l'illegittimità di questo Parlamento e di questa revisione costituzionale, non ci si deve dimenticare di un altro gravissimo errore compiuto dal governo Renzi e dall'ex presidente Napolitano. Scegliere la via dell'iniziativa governativa per una revisione del sistema, anziché l'iniziativa parlamentare. La Costituzione non dice esplicitamente che le leggi costituzionali non possono essere promosse dal governo, ma bisogna vedere legge costituzionale e legge costituzionale. Per esempio, le leggi costituzionali che prevedono gli statuti delle regioni speciali possono benissimo essere iniziate dal governo. Ma non una revisione costituzionale, non una revisione costituzionale. Per quale ragione? Perché il governo è il governo. Il governo ha un suo indirizzo politico di maggioranza e che se il governo propone una legge di revisione costituzionale praticamente la schiaccia sotto l'indirizzo politico di maggioranza. E così è stato. Così è stato, perché nella Commissione Affari Costituzionali, quando due autorevoli componenti avevano obiettato che si stava violando la Costituzione, sono stati mandati via. Come se la Costituzione non fosse superiore, ai lavori della stessa religione. Cioè, fino a quando la legge di revisione non è compiuta, la Costituzione è sempre più in alto. Ora, vi ricorderete, anche, non soltanto, la Costituzione di Calderone, come relatore di minoranza. Quindi c'è stata una legge di revisione costituzionale senza rappresentante delle minoranze. Che era soltanto la più chiara come relativo in maggioranza. Vi ricordate questo nome Kovancic? Io non lo sbaglio sempre. Kovancic è un senatore che è stato capo scout di Renzi. E questo senatore passerà la storia per l'invenzione del super canguro. Un emendamento super canguro. Sapete i canguri, fanno? Ebbene, con un emendamento togliere di mezzo 5 emendamenti che potevano essere fischiati. Questa è una revisione costituzionale che dovrebbe essere inclusiva, che dovrebbe cercare di rappresentare tutti. Invece si guardava soltanto a certi aspetti, a certi interessi, e non a altri. Tanto nel merito, tanto nel merito. La legge Boschi privilegia, grazie alla nuova legge elettorale di Davide, sotto questo profilo già ho detto assai simile al Concellum, la governabilità sulla rappresentatività. Proprio quello che la Corte Costituzionale non voleva sentire. Prevedendo un uomo solo al comando, non già, dobbiamo essere sinceri, non già perché vengono aumentati i poteri del Premier, ma perché vengono diminuiti i poteri delle opposizioni. E lo stesso io ricordo sempre che Monti, Mario Monti, quando prende divenne presidente del Consiglio in un periodo io non immaginavo di avere tanti ebbene che questi poteri siano già stanchi e sufficienti, quindi non ci si deve rendersi a piangere perché ne ha pochi, perché ne ha tanti, ma ha tolti i contropoteri perché ha eliminato la Corte, ha eliminato il Senato. I diritti delle opposizioni, lo statuto delle opposizioni, sono previsti non nella Costituzione, ma nei regolamenti parlamentari. E tutti sapete che i regolamenti parlamentari sono approvati a maggioranza assoluta. E quindi, siccome l'Italia darà 340 seggi alla maggioranza, sarà la maggioranza a strutturare quelli che devono essere i diritti dell'opposizione. Ma non basta. Questo uomo solo al comando è anche il segretario nazionale del partito e quindi avrà la possibilità di influire anche sulle strutture periferiche del proprio partito. Mentre il partito dovrebbe essere un'espressione della società civile, qui diventa un organismo del premierato. La legge Boschi contraddice la sovranità popolare, attribuendo ai consigli regionali e non ai cittadini il diritto di eleggere il Senato, ancorché l'articolo 1 della Costituzione ha l'espressione che nelle altre Costituzioni non ci sono. La sovranità appartiene al popolo, che è il popolo. Nelle forme eccetera. Allora, i giudici del fisico, nelle forme, quindi le forme si può cambiare. No, nelle forme è una cosa ben diversa. Le leggi attuative, le leggi elettorali che potrebbero essere proporzionali, potrebbero essere maggioritarie, così via, quello. Ma nel nostro sistema. Nel nostro sistema siamo noi che dobbiamo eleggere Camera e Senato e quantomeno avere il referendum abrogativo. Queste sono le tre cose che pensano in noi e non ce le possono togliere. Guardate, io non voglio dire che sono le esagerazioni. Io non ho mai detto qui c'è una corruzione antidemocratica, no. Però dico che certamente proprio una simpatia per la democrazia come probabilmente non ce l'hanno, perché pensate alle province. Le province, quando arriva, si fanno fuori, si chiamano enti di area bassa, pensi di Italia Nasca che sono dei conflitti e le scrive di Italia. Chissà, perché c'è? Mi sembra che vada contro la sovranità, forse, non so andare a decidere. Io sono d'accordo, sono d'accordo da tanti anni che si diceva che si dovessero eliminare le province. Però, che chiaro, le province potrebbero essere utili nelle regioni molto alte, le piccole, la facilità, perché tutto bisogna fare. Quindi potrebbero essere utili, ma comunque si possono eliminare, ma allora si deve eliminare per tutto e non fare continuare a funzionare con un nome diverso. E poi dice che non frega i quattrini. Giusto, rispondiamo. Adesso vi faccio concludere.
No,
il Senato è composto, composto da 100 senatori. 100 senatori. 5 nominati dal Presidente, come si capisce, perché non volevo, non lo sbaglio, non sbaglio, perché poi la cambia, dovrebbe pensare almeno perché è un partitino del Presidente. Comunque è un gruppo che veramente non è eletto e quindi può avere delle sue logiche. E guardate, 5 successi per il Presidente, e se pensate che i senatori si uniscono, devono unirsi praticamente 2 giorni alla settimana, molto probabilmente non saranno mai convenzioni a 50-50. E che significa 2, 5 su 50. E questo. Secondo, i senatori sono 100. Anche gli Stati Uniti hanno 100 senatori. Quindi, grazie ai senatori, sono gli Stati Uniti. Amici miei, ogni senatore degli Stati Uniti ha 34 consulenti a sua disposizione. 34. Mentre questi senatori, che non sono altri, che consiglieri regionali o sindaci che fanno un altro mestiere, devono fare 2 mestieri. Per cui non riusciranno, data l'amore degli interni e i tempi stretti che maliziosamente sono stati previsti in questa riforma costituzionale, non riusciranno in tempo a fare quello che fa. Con la conseguenza che il vero e l'unico centro di potere sarà la Camera dei Deputati e la Camera dei Deputati sarà in mano al governo. Questi senatori, non so se ti avete pensato, è stato la chiamata di Castagna, cioè, mentre i deputati devono avere 25 anni, i senatori, siccome sono consiglieri regionali e sindaci, il consigliere regionale e sindaci è previsto 18 anni, lo fanno.
Bastava dire una norma che diceva comunque minimo 35 anni. Ci mandiamo.
Questa riforma sottodimensiona la composizione del Senato, 100 senatori, nei confronti della Camera dei Deputati sono 600 senatori. Che cosa significa? Significa che nelle elezioni del Presidente della Repubblica il Senato non vale la città, non serve. 2 terzi, 3 quinti, 100, tanto di tanto. Invece,
ma non è soltanto che
il talento è rilevante per il cielo, che in questa maniera si colloca una logica completamente diversa, ma invece è una logica completamente diversa
dell'insieme della
costruzione. aumentare il sistema elettivo. Allora, il Senato non rappresenta le unità territoriali, soltanto uno Stato federale, come gli Stati Uniti, come la Germania, rappresenta il Senato, il Bundestag rappresenta l'entità territoriale. Non le rappresenta, nemmeno, non le rappresenta perché non le vuole rappresentare, anche perché le regioni, il nostro regimento legislativo, il Senato, non può, non cura gli interessi delle regioni. Perché, tranne quelle 15 materie dell'articolo 70 organizzative importanti per l'edizione costituzionale, eccetera, eccetera, il Senato, tutte le altre, la procedimento legislativo è in mano alla Camera. Il Senato può intervenire, ma la parola definitiva è dalla Camera. E quindi il Senato non può dire che possa rappresentare l'entità territoriale. Vedete, siccome sono eletti i senatori, sono eletti dai consigli regionali, i consigli regionali, è la persona qui, 74 consigli regionali, che diventa una figlia. Ditemi voi chi rappresenta le regioni di Dio. Io posso capire che i consigli regionali che si stanno, ma perché i 21? Perché Roma può essere rappresentata, ma ha detto che non vuole fare la senatrice, giustamente. Io ho detto queste cose davanti ma il punto non è questo, non è tanto questo, che comunque è sbagliato anche per quelli che non fanno il, perché non sono il sindaco, non fanno il sindaco, perché ripeto, due mestieri, due incarichi in questo livello sono assolutamente importanti, sono assolutamente importanti. Il punto vero è che non funziona questa riforma. Il punto mi ha sfuggito un po' di più. Ci dicono che c'è la natura, facendo votare dai consiglieri regionali, dai consiglieri di senatori, si sarebbe una natura territoriale. Non vedo così. Perché la natura territoriale si ha quando, come negli Stati Uniti o come in Germania, quando c'è il vincolo da mandato imperativo, cioè devono. In Germania c'è il mandato imperativo. Negli Stati Uniti tutti i senatori sono dello stesso numero. Ecco perché in questa maniera si tutela la natura. Ma come fate a pensare che la Basilicata ce n'ha due e Lombardia 14? Ma come pensate che rappresentano il territorio? Faranno così come sapete, anche per il Senato c'è il divieto di mandato imperativo, quindi sarà come prima una natura politica partitica, sarà un club dove faranno, potrebbero fare tante cose ma non le fanno, 101. La valutazione c'è una cosa, Carlo, mi permetti che ti faccio soffrire, ma sto zitto subito. Un'unica cosa, valutare che è divertente. Il Senato, tra le ho dimenticato, il Senato continuerà a fare l'organo dello Stato. Le funzioni previste dall'articolo 55,4 non riguardano la rappresentanza delle regioni, questo già ve l'ho detto, ma sono come prima organo dello Stato. E tra queste funzioni il Senato valuta le politiche pubbliche, l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione. In Inghilterra ci sono istituti di centinaia di persone che fanno questo. Confermo quello che ho detto. Questo c'è un tentativo di reazione costituzionale, non solo per il contesto, ma per il contenuto, perché questa riforma stravolgerebbe sia la forma di governo che la forma dello Stato della nostra Repubblica. Grazie.
Thank you.